Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dall'intera comunità di lavoro di lingua italiana della Radio Vaticana ripetiamo al mondo l'annuncio di gioia e di pace. È nato il sovrano bambino. È nato. Alleluia.
Francesco Vitale presenta Storie di Natale, tratto dal libro Storie di Natale d'Avvento ed Epifania di Bruno Ferrero. Quarta puntata. Racconti per ricordare e vivere un grande evento.
Siamo arrivati alla vigilia di Natale e anche in questa notte santa desideriamo raccontarvi altre storie che ci aiuteranno a vivere meglio questa attesa del Salvatore che nasce. La prima riguarda una leggenda per i più piccoli. C'era una volta un piccolo angelo che amava sporgersi dal parapetto del paradiso e guardare in basso verso la terra. Era così lontana che non riusciva a vedere molto, ma continuava ad osservarlo ugualmente, perso nei suoi pensieri. Gli altri angeli, curiosi, corsero a riferirlo alla Madonna. Un giorno la Madonna gli si avvicinò e gli chiese dolcemente:
«Che cosa fai qui, mio piccolo angelo?»
«Mi piacerebbe scendere sulla terra.»
«Sulla terra? Non sei felice qui?»
«Oh, sì, mia signora, ma mi piacerebbe andarci a Natale con Gesù. Un angelo custode mi ha detto che sulla terra ci sono dei bambini, creature simili a noi. Vorrei vederli e portare loro qualche dono.»
Poi tacque, senza alzare lo sguardo. Se lo avesse fatto, avrebbe visto la Madonna sorridere. Anche così, quando lei si allontanò, il piccolo angelo sentì il cuore pieno di speranza. E quando giunse la vigilia di Natale, fu l'unico piccolo angelo scelto per accompagnare Gesù. La Madonna in persona gli riempì un cesto di regali, belli da vedere e deliziosi da mangiare. Appena calò la notte, il piccolo angelo partì per la terra. Gesù non abbandona mai la sua chiesa, ma la sua presenza è più che mai viva nella notte di Natale. Così, in questa santa notte, il cielo e la terra si riempiono di angeli che portano grazie su grazie agli uomini di buona volontà. Il piccolo angelo scivolò lungo la notte scura, lasciandosi dietro una scia di polvere dorata. La terra si avvicinava e l'angioletto riuscì a distinguere il mare agitato, poi una foresta di pini che si stagliavano neri contro la neve, e infine il campanile di un villaggio. Gesù disse:
«Ecco il villaggio. Troverai molti bambini buoni. Baciali per me, ma gentilmente, in modo che non si sveglino, e lascia loro i doni. Ma quando le prime stelle cominceranno a impallidire, torna veloce in paradiso.»
Il piccolo angelo promise di obbedire e Gesù proseguì per la sua strada. Il piccolo angelo entrò nelle case e vide i bambini addormentati. Dai loro visi riusciva a distinguere i buoni dai meno buoni. Sulla fronte dei primi depose un bacio in nome di Gesù e su quella dei secondi lasciò cadere una lacrima. Non trovò nessuno veramente cattivo, ma se fosse successo avrebbe pianto molto. Quando le prime stelle cominciarono a impallidire, il suo cesto era vuoto e il piccolo angelo si accinse a tornare in paradiso. Dall'alto, dopo che ebbe spiccato il volo, vide una casetta scura e nascosta che non aveva notato prima.
«Speriamo che non ci siano bambini.»
E invece ce n'era uno, addormentato su un mucchio di foglie e riparato solo da una lacera coperta. Il piccolo era così bello che l'angelo si avvicinò per vederlo meglio e comprese che era molto buono. Diceva le sue preghiere e aiutava la madre povera. Nel sonno tremava dal freddo. In casa non c'era legna per accendere il fuoco né per scaldare una minestra. La madre era andata alla messa per chiedere aiuto a Gesù. Il piccolo angelo vide tutto questo e mentre frugava nel fondo del cesto, le lacrime gli rigavano le guance. Se solo ci fosse stato un frutto o un dolce, ma non era rimasto più niente. Non aveva nessun dono per lui, tranne il bacio nel nome di Gesù, che il bambino non avrebbe ricordato. L'angelo rifletté su tutto questo e dal profondo del cuore chiese aiuto alla Madonna. Poi, guardando il cielo oltre la finestra, ebbe una magnifica idea. Volò veloce verso la prima stella che brillava nel firmamento e tornò subito dopo, stringendola delicatamente tra le dita. La depose con cautela nel focolare e da lì la stella illuminò la misera capanna con il suo gioioso splendore e scaldò l'acqua della pentola che cominciò così a emanare un profumo delizioso. Le stelle conferiscono infatti all'acqua un meraviglioso aroma di latte, miele, cioccolato e altre cose deliziose. L'angioletto abbracciò il bimbo e volò via dalla finestra perché Dio non permette agli angeli di farsi vedere sulla terra. Quando si svegliò, il bambino vide la stella splendente nel focolare e sua madre, stupefatta, sulla soglia di casa. La madre capì ogni cosa perché quello era il giorno di Natale. Nel frattempo, il piccolo angelo stava tornando in paradiso più veloce che mai. Cominciava infatti ad albeggiare. Quando arrivò, gli angeli erano tutti intorno alla Madonna e a Gesù.
«Sei quasi in ritardo, mio piccolo angelo».
Ma sorrideva e l'angelo capì che non era arrabbiato. Mentre attraversava il grande cancello dorato, il piccolo angelo si voltò indietro e si fermò di botto. In basso, nel ricamo di stelle che ornava il cielo blu, c'era uno spazio vuoto. Volando verso l'alto, Gesù non l'aveva notato, ma Dio l'avrebbe visto subito. Il piccolo angelo era senza parole. Prima non era riuscito a essere gentile con tutti i bambini. E poi, per rimediare, aveva osato disfare l'opera divina. Il piccolo angelo si fermò singhiozzando sulla scalinata e il suo pianto attrasse l'attenzione della Madonna. Lui non riuscì a spiegare la ragione delle sue lacrime, ma indicò il buco che spiccava nel ricamo di stelle composto da Dio. E la Madonna comprese. Sapeva tutto dei bambini e poté vedere il povero bambino e la madre intenti a mangiare la minestra dal gusto dolcissimo. Allora staccò una delle stelle che ornavano il suo manto e la porse al piccolo angelo.
«Va e rimettila a posto. Io ti aspetterò».
E benedisse le sue ali perché potesse volare più in fretta. Poco dopo il piccolo angelo ritornò felice in paradiso. In basso, vicino alla terra, brillava la stella della Madonna. Era più bella delle altre, così splendente e luminosa che il Signore di certo la riconobbe, ma non disse nulla. Dopotutto, non era certo il caso di rimproverare la Madonna. Sulla terra anche gli uomini la riconobbero e la chiamarono Stella del Mattino. È la prima ad apparire e l'ultima a spegnersi, ed è più grande e più bella di tutte le altre, perché è la stella di Maria. Il vero spirito del Natale non abbandona mai un cuore puro. Come il cuore di piccola, che era sempre colmo d'amore e di allegria. Il suo canto, mentre aiutava la madre nella loro casetta di pietra, era pieno di dolcezza. Strofinava pentole e tegami e badava ai gerani che fiorivano sulle finestre. Tornava a casa con le braccia cariche di legna per il fuoco e lavava il pavimento.
La mia piccola è sempre indaffarata come una formica.
La mia piccola è allegra come un fringuello.
Piccola riempiva la casa di Letizia, perfino nelle lunghe sere d'inverno, quando il cibo non bastava. Erano tempi duri per la famigliola che viveva in un piccolo villaggio francese della costa. Il padre di Piccola, che faceva il pescatore, era stato molto ammalato e non poteva andare per mare. E la madre si dava da fare per sfamare la famiglia durante quel lungo e freddo inverno. Nonostante le privazioni, la fede di Piccola rimaneva salda.
La primavera giungerà presto per noi e anche l'estate. E allora, papà caro, tu starai bene e sarai di nuovo forte.
Man mano che le settimane passavano, la piccola riserva di denaro della famiglia si andava assottigliando. La risata di Piccola continuava a risuonare per tutta la casa. E quando arrivarono le vacanze, la piccola esclamò:
«Oh, quanto amo il Natale!»
«Piccola cara, devi sapere che quest'anno siamo così poveri da non poterti comprare neppure un dono.»
Pur udendo quello che il padre le diceva, Piccola rimaneva profondamente convinta che nel giorno di Natale qualcosa di meraviglioso accade sempre a tutti i bambini. La notte prima di Natale, dopo che ebbe terminato le faccende, Piccola afferrò padre e madre per mano.
«Andiamo fuori a prendere parte alla letizia del Natale.»
Così lasciarono la loro casetta piccola e buia e uscirono nel villaggio. Per tutto il paese e in ogni casa le finestre erano decorate per il Natale e illuminate dalla luce delle candele. Così vicine alla strada erano le piccole case di pietra che Piccola e la mamma e il papà vi potevano vedere e sentire la felicità e l'allegria del Natale.
«Tutte le case tranne la nostra sono colme di gioia.»
Ma Piccola non l'udì nemmeno. Rideva e i suoi occhi brillavano di felicità.
«Come siamo fortunati, perché tutte le decorazioni su ogni porta e finestra allietano anche noi.»
Quando ritornarono nella loro casetta, Piccola diede ai genitori il bacio della buonanotte.
«E ora metterò fuori la scarpa per il dono di Natale.»
«Oh, Piccola, non ci sarà nessun regalo per te quest'anno.»
Comunque, lo zoccoletto di legno di Piccola fu posto accanto al camino. Piena di fede come sempre, Piccola si svegliò alla grigia luce dell'alba e piano piano andò fino al camino per vedere se c'era il suo dono di Natale.
«Papà, mamma, venite, presto! Guardate, guardate cosa ha portato Gesù Bambino!»
E lì, nello zoccoletto di Piccola, c'era un uccellino, appena nato, tutto tremante.
«Probabilmente è caduto dal nido, giù per il camino, ed è finito nella tua scarpa.»
Piccola non gli prestò attenzione. L'uccellino era il suo dono di Natale, lei ne era certa. E la sua gioia era così completa, mentre coccolava, riscaldava e nutriva l'uccellino, che ben presto padre e madre si fecero contagiare dal suo entusiasmo e si rianimarono sentendosi anche loro felici. E così il Natale fu per Piccola ricco e pieno, perché lo spirito di Natale era sempre nel suo cuore. Concludiamo con un bellissimo racconto natalizio scritto da Leone Tolstoi, uno dei più grandi autori di tutti i tempi. In una certa città viveva un ciabattino di nome Martin Advaik. Lavorava in una stanzetta in un seminterrato con una finestra che guardava sulla strada. Da questa poteva vedere soltanto i piedi delle persone che passavano, ma ne riconosceva molte dalle scarpe che aveva riparato lui stesso. Aveva sempre molto da fare, perché lavorava bene, usava materiali di buona qualità e per di più non si faceva pagare nemmeno troppo. Anni prima gli erano morti la moglie e i figli e Martin si era disperato al punto di rimproverare Dio. Poi un giorno un vecchio del suo villaggio natale, che era diventato un pellegrino e aveva fama di santo, andò a trovarlo. E Martin gli aprì il suo cuore.
Non ho più desiderio di vivere. Non ho più speranza.
La tua disperazione è dovuta al fatto che vuoi vivere solo per la tua felicità. Leggi il Vangelo e saprai come il Signore vorrebbe che tu vivessi.
Martin si comprò una Bibbia. In un primo tempo aveva deciso di leggerla soltanto nei giorni di festa, ma una volta cominciata la lettura, se ne sentì talmente rincuorato che la lesse ogni giorno. E così accadde che una sera, nel Vangelo di Luca, Martin arrivò al brano in cui un ricco fariseo invitò il Signore in casa sua.
Una donna che pure era una peccatrice,
venne a ungere i piedi del Signore e a lavarli con le sue lacrime. Il Signore disse al fariseo: vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e non mi hai dato acqua per i piedi. Questa, invece, con le lacrime ha lavato i miei piedi e con i suoi capelli li ha asciugati. Non hai unto con olio il mio capo, questa invece con unguento profumato ha unto i miei piedi.
Doveva essere come me quel fariseo. Se il Signore venisse da me, dovrei comportarmi così.
Poi posò il capo sulle braccia e si addormentò. All'improvviso udì una voce e si svegliò di soprassalto.
Martin, guarda fuori in strada domani, perché io verrò.
Non c'era nessuno. L'indomani mattina, Martin si alzò prima dell'alba, accese il fuoco e preparò la zuppa di cavoli e la farina di avena. Poi si mise il grembiule e si sedette a lavorare accanto alla finestra. Ma ripensava alla voce udita la notte precedente e così, più che lavorare, continuava a guardare in strada. Ogni volta che vedeva passare qualcuno con scarpe che non conosceva, sollevava lo sguardo per vedergli il viso. Passò un facchino, poi un acquaiolo e poi un vecchio di nome Stepanik, che lavorava per un commerciante del quartiere, cominciò a spalare la neve davanti alla finestra di Martin, che lo vide e continuò il suo lavoro. Dopo aver dato una dozzina di punti, guardò fuori di nuovo. Stepanik aveva appoggiato la pala al muro e stava o riposando o tentando di riscaldarsi. Martin uscì sulla soglia.
Entra, vieni a scaldarti. Devi avere un gran freddo.
Che Dio ti benedica.
Entrò scuotendosi di dosso la neve e si strofinò ben bene le scarpe al punto che barcollò e per poco non cadde.
Non è niente. Siediti. E prendi un po' di tè.
Riempì due boccali e ne porse uno all'ospite. Stepanik bevve d'un fiato. Era chiaro che ne avrebbe gradito un altro po'. Martin gli riempì di nuovo il bicchiere. Mentre bevevano, Martin continuava a guardare fuori dalla finestra.
Stai aspettando qualcuno?
Ieri sera stavo leggendo di quando Cristo andò in casa di un fariseo che non lo accolse coi dovuti onori. Supponi che mi succeda qualcosa di simile. Cosa non farei per accoglierlo? Mentre sonnecchiavo ho udito qualcuno mormorare: guarda in strada domani, perché io verrò.
Mentre Stepanik ascoltava, le lacrime gli rigavano le guance.
Grazie, Martin Avdeic. Mi hai dato conforto per l'anima e per il corpo.
Stepanik se ne andò e Martin si sedette a cucire uno stivale. Mentre guardava fuori dalla finestra, una donna con scarpe da contadina passò di lì e si fermò accanto al muro. Martin vide che era vestita miseramente e aveva un bambino fra le braccia. Volgendo la schiena al vento, tentava di riparare il piccolo coi propri indumenti, pur avendo indosso solo una logora veste estiva. Martin uscì e la invitò a entrare. Una volta in casa, le offrì un po' di pane e della zuppa.
Mangia, mia cara, e riscaldati.
Mangiando, la donna gli disse chi era.
Sono la moglie di un soldato. Hanno mandato mio marito lontano, 8 mesi fa. E non ne ho saputo più nulla. Non sono riuscita a trovare lavoro e ho dovuto vendere tutto quel che avevo per mangiare. Ieri ho portato al Monte dei Pegni il mio ultimo scialle.
Martin andò a prendere un vecchio mantello.
Ecco, è un po' liso, ma basterà per avvolgere il piccolo.
Che il Signore ti benedica!
Martin tornò a sedersi e a lavorare. Ogni volta che un'ombra cadeva sulla finestra, sollevava lo sguardo per vedere chi passava. Dopo un po', vide una donna che vendeva mele da un paniere. Sulla schiena portava un sacco pesante che voleva spostare da una spalla all'altra. Mentre posava il paniere su un paracarro, un ragazzo con un berretto passò di corsa, prese una mela e cercò di svignarsela. Ma la vecchia lo afferrò per i capelli. Il ragazzo si mise a strillare e la donna a sgridarlo aspramente. Martin corse fuori. La donna minacciava di portare il ragazzo alla polizia.
Lascialo andare, nonnina. Perdonalo, per amor di Cristo.
La vecchia lasciò il ragazzo.
Chiedi perdono alla nonnina.
Il ragazzo si mise a piangere e a scusarsi. Martin prese una mela dal paniere.
Te la pagherò io, nonnina.
Questo mascalzoncello meriterebbe di essere frustato.
Oh, nonnina, se lui dovesse essere frustato per aver rubato una mela, cosa si dovrebbe fare a noi per tutti i nostri peccati? Dio ci comanda di perdonare, altrimenti non saremo perdonati. E dobbiamo perdonare soprattutto a un giovane sconsiderato.
Ah, sarà anche vero. Ma stanno diventando terribilmente viziati.
Lascia che te la porti io, nonna. Faccio la tua stessa strada.
La donna allora mise il sacco sulle spalle del ragazzo e si allontanarono insieme. Martin tornò a lavorare. Ma si era fatto buio e non riusciva più a infilare l'ago nei buchi del cuoio. Raccolse i suoi arnesi, spazzò via i ritagli di pelle dal pavimento e posò una lampada sul tavolo. Poi prese la Bibbia dallo scaffale. Voleva aprire il libro alla pagina che aveva segnato, ma si aprì invece in un altro punto. Poi, udendo dei passi, Martin si voltò. Una voce gli sussurrò all'orecchio.
Martin, non mi riconosci?
Chi sei?
Sono io.
Sono io.
Sono io.
Sono io.
E da un angolo buio della stanza uscì Stepanik, e poi la donna col bambino in braccio, e ancora una volta la vecchia e il ragazzo con la mela. Tutti sorrisero e poi svanirono. Martin si sentiva leggero e felice. Prese a leggere il Vangelo là dove si era aperto il libro.
Ebbi fame.
Ebbi
fame. E mi deste da mangiare.
E mi deste da mangiare.
Ebbi sete.
Ebbi sete. E mi dissetaste. Fui forestiero e mi accoglieste. Quanto avete fatto a uno dei più
piccoli dei miei fratelli.
L'avete fatto a me.
L'avete fatto a me.
Così Martin comprese che il Salvatore era davvero venuto da lui quel giorno e che lui aveva saputo accoglierlo. Con i racconti di Natale che abbiamo ascoltato, desideriamo festeggiare il bambino della mangiatoia, celebrare la meraviglia del miracolo e cercare di comunicare ai bambini e a tutti quelli che conservano dentro una parte della loro infanzia l'incredibile novella di una nascita che ha cambiato la vita degli uomini. Desideriamo augurare a tutti la gioia e il mistero che circondano l'evento più grande e importante della storia in questa notte santa, la nascita di Gesù. È il nostro modo più semplice, ma speriamo più efficace, per augurarvi Buon Natale.
Buon Natale.
Buon Natale a tutti.
Buon Natale e buon anno nuovo. A tutti quanti. A tutti quanti.
Buon Natale.
Auguri di un felice e sereno Natale.
Buon Natale a tutti.
Un buon Natale sereno, pieno di gioia, di amore, e che i vostri cuori siano colmi di ogni presenza e della presenza del Cristo Signore che ci accompagna. Grazie e buon Natale.
Buon Natale.
Un buon Natale e una festa che celebri la nascita del caro bambino Gesù.
Tanti auguri a tutti. Buon Natale.
Buon Natale, amici del mondo.
Buon Natale a tutti, proprio tutti.
Un felice Natale di tanta pace a tutti quanti.
Francesco Vitale ha presentato Storie di Natale, racconti per ricordare e vivere un grande evento. Tratto dal libro Storie di Natale d'Avvento ed Epifania di Bruno Ferrero, in libreria per le edizioni LDC. Hanno collaborato al microfono nella quarta puntata Gianni Bersanetti, Raffaella Castelli, Gaetano Lizio, Silvia Moroni, Norman Mozzato, Stefano Onofri, Monia Parente, Roberto Pedicini, Aldo Russo, Franca Salerno, Rosario Tronnolone. Le musiche della serie sono tratte da celebri arie natalizie di autori vari, tra cui Adolf Adam, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Sant'Alfonso Maria de Liguori, Thomas Luis de Victoria, Franz Javier Gruber, Rondò Veneziano. Adattamento e realizzazione di Francesco Vitale per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.